Quando il fratello Russo ha letto questa parola, mi sono venuti ancora più pensieri. Non sono uomini saggi che ci sono, che possono dire già, lo sapevo già, nessuno sapeva nulla, nessuno se lo immaginava. Nel corso degli anni Dio ci ha sorpreso e ci ha sorpreso ancora, facendoci conoscere la sua parola. Tutto è grazia. Ha chiamato una persona da qui, l'altra da lì, e si è rivelato a noi e ne siamo grati. Tutto ciò che i servi di Dio hanno avuto non l'hanno portato con sé, ma l'hanno ricevuto dal Signore. Solo allora sono stati in grado di trasmetterlo ad altri. Paolo scrive ai Corinti: poiché ho ricevuto dal Signore, è così importante, poiché ho ricevuto dal Signore. Non è la mia opinione, il mio punto di vista, ma poiché ho ricevuto dal Signore, quello che ho ricevuto dal Signore. Mi è venuto in mente in relazione al cibo spirituale che è la parola di Dio, e in relazione a questo il nostro Signore dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il collegamento dell'ascoltare la parola, del ricevere la parola, è il passaggio all'azione. Tutto ciò che è stato scritto sul nostro Signore si è compiuto attraverso di Lui ed è diventato realtà. Ed è per questo che ci sono i due passi della Scrittura. Nell'uno, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E poi l'altro passo del Vangelo di Giovanni: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi, ascoltare la parola di Dio come promessa, crederci e poi dare a Dio l'opportunità di mettere in pratica la parola promessa. E questo avviene facendo la volontà di Dio. Non solo pregare, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra, ma essere inseriti effettivamente nella volontà di Dio. Penso che in noi tutti non c'è mai stato un tale desiderio come adesso di fare davvero la volontà di Dio, e lo dico liberamente e apertamente. A questo appartiene ogni parola, di fare, operare ogni parola. Qualcuno mi ha detto, una persona che non va affatto in chiesa, non importa dove, e che addirittura disprezza le funzioni religiose, ma poi dice ancora: sto solo aspettando la venuta del Signore. Questa frase se la può risparmiare. Come possiamo dire con buona coscienza: aspettiamo la venuta del Signore, e poi disprezzare il popolo di Dio, lasciando che la Chiesa sia la Chiesa, non curandoci di nulla di ciò che Dio ha detto? E questo include anche la nostra partecipazione al regno di Dio con ciò che ci ha affidato. E il Signore parla nella sua parola: mi derubate voi, tutta quanta la nazione, chiedono a me o al Signore, in che cosa ti abbiamo derubato? potete leggerlo. E poi la scrittura dice nelle lettere agli ebrei: non abbandonando la nostra comune adunanza, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. E poi questo totale contrasto con la parola di Dio, e poi dire: sto solo aspettando che il Signore venga. Vi garantisco che così non va. Chi aspetta in questo modo aspetta il 100% in vano. Non pensate che Dio si lascia prendere in giro così. Non pensate che Dio guardi mentre la sua parola viene calpestata e poi dica: avete fatto bene, ora entrate nella gioia del vostro Signore. No, il nostro Dio ha lasciato una parola che dobbiamo rispettare sotto ogni aspetto. E oggi mi sono venute le lacrime. Io stesso ero un po' imbarazzato quando stavo dettando le lettere, ma è arrivata una lettera dell'Australia con 3 assegni. Io conosco le persone, ho predicato lì, ho visitato la famiglia, e per loro hanno nel cuore che l'opera di Dio sia portata avanti e che possa essere portata in tutto il mondo. E mandano la loro decima, e c'era un assegno di 15 marchi tedeschi. E i bambini, i due piccoli, non ricordo esattamente quanti anni abbiano, avevano risparmiato dei loro soldi e avevano risparmiato la decima. In ogni caso, un bambino è in grado di scrivere. Avrà circa 11 anni, 11 o 12 anni, e poi scrive in modo semplice e bello: ecco la decima di noi figli del denaro che i nostri genitori ci hanno dato. E credete, mi sono venute le lacrime. C'era un assegno di 15 marchi tedeschi da parte di bambini che magari non hanno ancora vissuto una conversione, ma che ne hanno sentito parlare dai loro genitori. E poi ci sono adulti che si pongono al di sopra di ogni parola di Dio, esaltandosi senza rendersi conto che è lo stesso spirito anticristo che si esalta al di sopra di tutto ciò che riguarda Dio o la parola di Dio o il servizio di Dio. Credetemi, questo spirito non è presente solo a Roma, ma dappertutto, ovunque non si osservi la parola del Signore. Voglio mettere questo nel vostro cuore. Sapete bene che qui non parliamo mai della parte finanziaria, ma ne fa parte. Se non è così, se non possiamo essere fedeli nel minimo, come possiamo esserlo in grande misura? Vogliamo tutto ciò che Dio ci chiede farlo. Ricordo ancora un uomo che disse: sì, fratello Frank, ma se fosse proprio vero che diventerei disoccupato e poi non avrei più lavoro e non potrei farlo più. Gli dissi: fratello mio, taci, parli con incredulità, ancora hai lavoro e puoi farlo. Ringrazia Dio e vai avanti con fede. Ci sono persone che hanno un atteggiamento direttamente pessimistico nei confronti della vita e di tutto ciò che la accompagna. Vogliamo andare avanti con il nostro Dio, fare ciò che possiamo, qualunque cosa accada, non solo nei giorni buoni, ma anche in quelli cattivi. Vogliamo ringraziare il Signore e seguirlo fedelmente, non solo quando tutto ci va bene, ma anche in quelli momenti dove ci va male. A proposito, abbiamo sentito buone notizie delle delle riunioni, soprattutto dalla sorella di Dusseldorf, la sorella di colore di Haiti, che ieri mi ha chiamato e mi ha detto: fratello Frank, sono felicissima. Io pensavo di cercare Dio, ma Dio mi ha cercato. Lui ha cercato me, Dio mi ha trovato e ha dato una tale testimonianza. È stato semplicemente straordinario. E poi ha detto: non sapevo che ci fossero così tante prediche del fratello Brana. E dice nel suo bel tedesco: mangio, solo mangio e mangio. Bisogna diventare come i bambini. E poi tutto va bene. Ma lei dice: mentre mangiavo mi sono imbattuto in un passaggio del libro dei suggelli che non riesco a inghiottire, a mandare giù. E poi dice: puoi aiutarmi, fratello Frank? Sì, rispondo, con l'aiuto di Dio. Sì, dice, qui c'è scritto che non c'è un inferno eterno. Oh, dico, non c'è bisogno di ingoiarlo. E poi gliel'ho spiegato con tanta dolcezza. Oh, dice, mio Dio, quanto sono grata. Sì, a volte bastano poche parole, solo poche parole, e tutto è risolto, tutto è sistemato. Vi dico che Dio permette ai veri sinceri di riuscire, anche se non riusciamo a inghiottirlo, sanno dove potrebbe essere la risposta. E questo è sempre con Dio, e a volte anche persone attraverso le quali può parlare. Dio non parla sempre, è solo in prima persona, a volte anche persone attraverso le quali parla. È bello, e quello è bello quando lo si vede. Poi mi ha chiamato il fratello Kupfa. Da ogni parte arrivano chiamate e messaggi che dicono che tutti erano stati benedetti. C'era anche una sorella, credo, che mi disse di essere stata guarita. Poi ho saputo dalla sorella Jesenski che Dio ha fatto grandi cose anche lì. Ci rallegriamo sinceramente di tutto ciò che Dio fa. Non dovrebbe essere scritto solo sopra, qui sopra: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che accada qui, che accada tra noi, che Egli si dimostri come lo stesso ieri, oggi e in eterno. E più riusciamo a distogliere lo sguardo da noi stessi e affidarci del Signore, più Lui sarà in grado di fare questo. Non siete stati contenti di quello che è successo con i fratelli del Belgio? Un fratello ha battezzato 21 persone, l'altro ha battezzato 8-10 persone. Solo poco tempo fa tutto andava sotto sopra. E anche lì Dio ordina semplicemente le cose in modo meraviglioso, come dovrebbe essere. Credo che ogni cosa in qualche modo andrà a finire male, ma la cosa di Dio dovrà semplicemente sussistere fino alla fine. Non per il nostro bene, non per il nostro bene, chi siamo noi, ma per amore della parola, per amore della grazia in cui avevamo riposto la nostra speranza. Il Signore farà emergere tutto in modo glorioso. Oggi ho letto una lettera dall'Oman giù nel Golfo Persico, e poi quando si sente come le persone improvvisamente, qualcuno ha lasciato un opuscolo in inglese con il mio nome e il mio indirizzo. In un paese totalmente musulmano. Poi una persona lo trova, legge cristianesimo ieri e oggi in inglese, in Oman, e scrive: ed è semplicemente meraviglioso vedere come Dio opera. Ve l'ho già detto, circa 8 anni fa ero in un volo da Francoforte a Zurigo o da Stoccarda a Zurigo. Non ricordo esattamente. In ogni caso c'era una signora accanto a me e nei 35 minuti ho parlato brevemente sul Signore. Ho parlato brevemente di quello che il Signore compie. Recentemente mi ha chiamato e mi ha detto: mi ricordo ancora di te. Pensi, era lì in quell'occasione e mi ha detto che è in difficoltà e mi ha chiesto se potevo aiutarla. Credo che abbiamo parlato per più di un'ora. Dio chiama, Dio salva, Dio ha modo e mezzi, che avremmo solo l'amore che è stato rivelato sul Golgota per i peccatori attraverso la redenzione, attraverso la redenzione completa. Abbiamo bisogno di questo amore che era nel nostro Redentore. Questo che è stato rivelato deve manifestarsi in noi, in quelli che devono essere salvati. Ho letto che qualcuno vuole mandare particolarmente ai sacerdoti, e l'ha scritto con molto tatto, senza punti a destra o a sinistra, semplicemente per aiutare, non per criticare. E così Dio ci aiuti tutti noi, che quando parliamo con altre persone non per criticare, ma trasmettere con gratitudine ciò che Dio ci ha dato per grazia. Solo così possiamo essere una benedizione per gli altri. Solo così l'opera di Dio in questo amore divino giungerà a compimento. E se leggete le parole di introduzione, qui è scritto a presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Sapete, il sacrificio fa sempre male e noi dobbiamo seguire l'esempio, perché senza di esso non funzionerà. Qui in Romani 12 abbiamo letto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Su cosa è fondato tutto questo? Sulla grazia, sulla misericordia, su ciò che Dio ci ha donato, non su quello che possiamo portargli noi. Gli portiamo una vita che non è servito a tanto, e se può fare di noi qualcosa, allora ha prima rotto il vecchio vaso, lo ha messo sulla ruota del vasaio e ne ha plasmato uno nuovo. Se noi rompiamo un vaso, non diventa mai più morbido, non potremo mai più modellarlo, potremo prenderlo a calci e sarà sempre vecchio e rotto. Ma con il Signore è diverso: può prendere la stessa massa e plasmarla e fare un nuovo vaso per il suo onore, senza lasciare schegge, senza lasciare frammenti. Questo è l'amore e la potenza del nostro Dio. A presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Dio ha bisogno di noi come siamo, le nostre bocche, le nostre mani, così come siamo, i nostri piedi. Dio vuole che siamo completamente disponibili per Lui e che siamo ardenti nello Spirito, pronti a servire il Signore. Deve essere così, ancora non è così e ovviamente per quanto siamo sempre onesti ci rendiamo conto che le cose non vanno come dovrebbero esattamente, ma siamo altrettanto cauti per portare fuoco estraneo sull'altare di Dio o nel mettere in azione qualcosa da noi stessi per accendere qualche fuoco. No, non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un fuoco di Dio, del fuoco dello Spirito. Abbiamo bisogno dell'olio dello Spirito per tenere accese le nostre lampade affinché lo stoppino fumante non si spenga e la canna piegata non si spezzi, ma il Signore possa aiutarci e sollevarci. Versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza. Prima di proseguire, affinché conosciate per esperienza, non di incerto, non toccare e sentire, ma affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Questo è l'unico modo per arrivare a un vero e proprio giudizio sulla volontà di Dio. A cosa servirebbe se predicassimo su questo argomento e non sapessimo qual è la volontà di Dio? Recentemente ho ascoltato la testimonianza di un prete che dice di essere diventato credente e parla della volontà di Dio, certamente per circa 90 minuti, forse un po' esagerato, forse 70 minuti, ma comunque sia alla fine dell'intera predica non era stata pronunciata una sola frase sulla volontà di Dio. Si può essere o dire qualsiasi cosa sulla volontà di Dio, teologo, filosofo, senza saperlo. Chi è stato? Credo che è stato il fratello Rus che abbia letto la parola «Ecco, vengo per fare, oh Dio, la tua volontà». Nel rotolo del libro è scritto di me, così è iniziato. «Sono venuto per fare la tua volontà». L'abbiamo sottolineato qui che l'inizio del Nuovo Testamento è stato effettivamente sotto la realizzazione della volontà di Dio. Era la volontà di Dio che le persone fossero salvate, che fossero salvate. Era la volontà di Dio che la via fosse preparata per il Signore. La volontà di Dio è che venga concessa la redenzione e la salvezza. La volontà di Dio è stata rivelata in ogni cosa. Ora è il nostro turno. Ora Dio vuole parlare con noi, ma siamo onesti. Dio non vuole forse che sperimentiamo la sua perfetta volontà attraverso tutte le sue parole? Per questo ci parla, affinché possiamo sperimentare la sua volontà. E qui è scritto, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quello che noi è diventato vecchio, non abbiamo bisogno della vecchia direzione, ma un nuovo atteggiamento, un nuovo cuore, un nuovo spirito devono entrare in noi. E poi possiamo dire affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ciò che è buono diventerà presto anche piacevole, ciò che è piacevole diventerà anche presto perfetto. Tutto va nella stessa direzione. La buona, è scritto, ogni cosa buona e ogni dono perfetto discendono dal Padre degli astri luminosi, e se Dio ci dà qualcosa, allora è buono. E il nostro Signore dice Lui stesso: se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Possiamo quindi contare sul dono che Dio ci fa, di riconoscere la Sua volontà e quindi ciò che è buono, gradito e perfetto. Anche il terzo versetto non dovrebbe essere difficile da capire e da classificare correttamente. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Qualcuno ha detto di recente: fratello Frank, ho molta paura delle persone spirituali. In quel momento sono rimasto sbigottito e ho pensato: che direzione prenderà tutto questo? Ma ci sono persone effettivamente che sono così spirituali, ma così sgradevoli che non si può andare d'accordo con loro. Possiamo fare a meno di questo tipo di spiritualità? Vi dico chi sono veramente spirituali: i credenti più naturali sono i più spirituali. Tutti coloro che diventano anche un po' teatrali, sapete cosa intendo? Un po' di arte qui e arte lì, fingendo di essere spirituale. O è uno spirito malvagio, pio, o c'è qualcosa di sbagliato nelle persone. Ogni persona, la persona più spirituale sulla terra, sarà la più naturale. Vi faccio due esempi. Quello di Paolo, quando furono raccolte la legna per rimediare al freddo e per accendere il fuoco, fu lui a non dire: fratelli, ora mettetevi al lavoro, ma lui stesso prese il legno per accendere il fuoco, molto sobrio, molto chiaro. Non è rimasto fermo lì a dire: sì, fratello tal del tal, ora puoi fare questo. No, ha usato le cose come le ha ricevute dal Signore. Allora un serpente gli morde la mano e tutte le persone hanno paura e gli increduli dicono: quest'uomo ha fatto qualcosa di sbagliato. Ma Paolo, essendo un uomo naturale, così naturale, aveva sentito quello che il Signore aveva detto: io vi do il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male. Se è semplicemente tolto questo dal dito e la questione era stata risolta. E quando le persone videro che non era successo nulla, vennero ad ascoltare la parola del Signore. Gli uomini di Dio e i figli di Dio sono le persone più naturali, più razionali che esistono sulla terra. Se qualcuno inizia a fantasticare, allora dovete dire come Moody: Signore, o mi dai l'autorità di scacciare i diavoli, o uso il mio proprio potere e li scaccio le persone. Così era. Ha visto la difficoltà che sorgono quando le persone non rimangono più naturali. Questa è la cosa più importante. Il Signore non esorta forse proprio su questo punto noi che viviamo negli ultimi giorni: siate sobri, vigilate, pregate. Ogni cosa al suo posto, ogni cosa al suo tempo. Un esempio, potrei fare molti esempi di Paolo quando la nave rischiava di affondare. Allora fu Paolo che aveva fiducia nel Signore e che il Signore si è rivelato a lui. E disse: l'angelo che serve è stato con me questa notte e mi ha detto che il carico sarà distrutto, ma nessuna delle persone sarà danneggiata. In modo del tutto naturale, sperimentare qualcosa di soprannaturale rimanendo completamente naturale è un dono di Dio onnipotente. E se tutti avessimo questa grazia del Signore, allora saremmo tutti aiutati. Guardate, anche il fratello Branham, non posso sempre dirvi tutto, ma il fratello Branham, per esempio, chiamava andare a caccia. Noi non lo capiamo. In effetti, quando a volte mi imbatto in passi della Bibbia in cui egli non si è espresso in modo così chiaro come la nostra mentalità è, mi è già venuto in mente che quasi nella disperazione quando traduco, sì, non so se l'ho detto o pensato, a volte l'ho detto, a volte l'ho pensato, beh, entrambi, in ogni caso è stato effettivamente emesso dalle mie labbra. Uomo di Dio, se fossi andato a caccia la metà delle volte, avessi letto la Bibbia, il doppio sarebbe stato meglio. Ma era una persona molto naturale, con un bisogno, un desiderio molto naturale. E questo potrebbe scioccarvi, ma quando sono entrato nella sua stanza, che lui amava particolarmente sopra ogni altra cosa, ho contato le armi. Quante erano? 47. C'eri anche tu, fratello Rus, vero? Fratello Rus era presente anche lì. E quanto? 39? Sì, non lo so, erano 39. Cioè, credo 49, ma hai visto la stanza anche tu. Un grande uomo di Dio, un profeta dell'Altissimo, un uomo che aveva il cuore verso il cielo, ma col cuore era nel cielo, ma i piedi sulla terra. E allora ora viene la martellata. Il 28 febbraio 1963, quando i sette angeli apparvano nella costellazione della nuvola, il fratello Branham era sopra sulla montagna e disse ai suoi amici così e così, anche agli altri: tu vai lì e tu vai lì e poi ci incontreremo di nuovo la sera qui e là. E naturalmente è salito sopra. E cosa posso dire? Quando scese dal monte, dopo aver visto i sette angeli e aver detto quello che ho contato da sinistra a destra, poiché erano di fronte a lui nell'immagine opposta, quello dell'estrema destra, l'ultima, ha significato la settima. Il settimo angelo ha significato per me più dei primi sei, e ha detto tutto questo. E la prima domanda che rivolge a questi fratelli è: avete sparato al vostro cinghiale? Tu e io, cari zii, se fossimo scesi dalla montagna in quel modo, avvolti dalla nube soprannaturale, oh, cosa avremmo fatto? Oh, il mondo non sarebbe stato in grado di sopportare quello che avremmo detto. Avremmo iniziato a parlare, sì. Un uomo di Dio con il cuore in cielo e i piedi sulla terra, che sperimenta le cose più grandi e potenti, mantenendo allo stesso tempo la testa fredda e il cuore caldo. E questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno noi tutti. Se le cose che Dio permette che accadano a una persona gli danno alla testa, allora è un povero uomo. Questa è la prova che il cuore non è ancora pronto a ricevere queste cose. Se il cuore è davvero pronto per il divino, per il soprannaturale, per lo spirituale, allora non andrà alla testa, ma cadrà nel cuore. Ma resteremo sobri e chiari in tutto. Mi piace anche questa frase nella lettera di Paolo, che ad alcuni non piace tanto, che dice: l'uomo a cui venivano presi fazzoletti o panni sudati da mettere sui malati e i demoni uscivano e i malati venivano guariti. Lui dice: Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. E poi scrive a Timoteo: prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco. E poi gli spirituali che sono venuti possono dire: oh, che immagine, mio Dio, Paolo deve aver perso la potenza di Dio, qualcosa deve essere sbagliato in questo. Dio era così potente con lui e ora dice all'uomo con problemi di stomaco di bere vino. Oh, gli spirituali hanno sempre avuto difficoltà con tutte queste cose semplici, perché loro sono in sfere più alte. Vorrei che Dio li riportasse tutti sulla terra. In Corinti Paolo scrive: il Signore che ci conduce alla vittoria e al trionfo in ogni luogo. Lo stesso scrive quello, come si chiamava, quell'orafo lì, ci ha procurato molti mali. E simile. Dovevamo andare avanti. Una volta era così, ma gli uomini di Dio hanno sempre tenuto entrambi i piedi sulla terra. Dio prenda tutti i pii matti, prenderà tutti quelli che vogliono essere spirituali e ci voglia rendere completamente sensibili, in modo che il nostro discorso, le nostre preghiere, il nostro tutto, che siamo così come siamo. Chiunque non si presenta per quello che è, sta facendo del teatro, e non credo che la Chiesa di Dio sia un teatro. Credo che la Chiesa di Dio sia il corpo del Signore, ma il corpo del Signore ha ancora entrambi i piedi sulla terra. Egli ha una funzione divina nella sua posizione terrena, e noi dobbiamo distinguere fra questi due ambiti e rimanere effettivamente normali e sobri fino alla venuta del Signore. Come sapete, questa domanda mi viene posta in particolare con la venuta del Signore, e mi piacciono sempre di più le persone che pensano che io sappia quando il Signore verrà. Pensano che io lo so. È una cara nonna, disse fratello Frank: ho il sospetto che tu abbia almeno una buona idea, anche se non lo sai esattamente, o addirittura lo sai quando verrà. E io disse: cara Soleil, non arrabbiarti con me, ma posso solo sospettare quando sarà, ma non posso proprio saperlo. Ma ci sono persone che non riescono a rimanere sobrie. E quanto è bello che nel 1973 abbiamo acquistato il terreno qui per costruire la sala, e da allora, dalla Pasqua del 74, teniamo le riunioni qui. È bello che nel 1976, quando tutti dicevano che tutto sarebbe finito, nel 1977 abbiamo acquistato la proprietà e siamo stati in grado di ospitare le persone che erano felici di venire ed essere accolte. Un fratello che probabilmente era qui per la prima o la seconda volta ha detto: fratello Frank, conosco tutte le organizzazioni religiose, comprese quelle che tengono conferenze e così via, ma lui ha detto: non c'è niente di simile in tutto il paese. Dice, devo dirtelo che ci sentiamo bene qui, ci sentiamo a casa. E io ho detto, è così che dovrebbe essere, che le persone si sentono a proprio agio nella presenza di Dio. E tutti noi dobbiamo contribuire a questo. Chi di voi vuole essere rimanere un sobrio figlio di Dio fino alla fine? Tutto quello che è artificiale, tutto ciò che è fatto di proprio, non solo denunciarlo, ma semplicemente metterlo da parte, e ognuno si presenti com'è e nessuno fraintenda più nulla. Se si fraintende qualcosa, si sa esattamente che si è trattato solo di un malinteso. Sì, non è quello che intendevamo. Quindi si è trattato di un malinteso. Sì, allora si tratta di un malinteso. Quindi lasciamolo sul posto e non portiamolo affatto con noi. Ci sono persone che si portano dietro cose inutili, si lamentano con gli altri, chiariscono tutta la loro vita e dicono, oh, c'è qualcosa di poco chiaro. E vi dico che più uno vuole chiarire, più tutto diventa poco chiaro. Come si dice in proverbio, anche le ultime chiarezze vengono eliminate, e non è detto che sia così. Immaginate se fossimo tutti davanti al Signore come dovrebbe essere, anche gli uni verso gli altri come siamo. Ognuno verso gli altri così com'è. Che cosa sarebbe? Questo creerebbe un'armonia celestiale qui sulla terra, che darebbe là il paradiso in terra, e allora Dio si sentirebbe bene e benedirebbe. Torniamo a questa parola che abbiamo letto. Ciascuno abbia di sé un concetto sobrio. E credo, come ho appena detto, non sia difficile per noi. E qui è scritto, secondo la misura di fede. Questo è scritto così, in collegamento con questo, secondo la misura di fede. Per la maggior parte posso dire che si sopravvaluta totalmente. Chi ha un'assoluta mancanza di fede si sopravvaluta oltre ogni misura, ma chi ha fede non valuta se stesso, è valutato da Dio. Si stima che tutto il mondo lo apprezzerebbe. Sapete cosa intendo dire? In realtà qui si legge, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede. Quanto più grande sarà la misura della nostra fede, tanto più ci renderemo conto che anche la fede è un dono di Dio e che non l'abbiamo portata con noi per tirare fuori gli alberi. No, è stato tutto un dono di Dio che opera tutto in tutto. Poi ancora è scritto, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Dio assegna una misura di fede secondo la necessità, secondo i compiti, secondo il bisogno. Dà la fede necessaria per operare ciò che è elencato più avanti. È scritto, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Tante membra, un solo corpo, unito dal Signore. E poi è scritto nel versetto 6, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia o i doni vengono mostrati come doni spirituali e si stabilisce il rapporto con lo Spirito. Quindi non sono i nostri doni che abbiamo a disposizione, ma i doni dello Spirito, che lo Spirito vuole operare secondo la volontà di Dio, in base alla parola di Dio, oppure sono chiamati doni di grazia, che ci vengono dati per grazia. E allora dov'è il vanto? Chi si vanta, si vanti nel Signore, e che si vanti di essere fedele e misericordioso. Formiamo un unico corpo, siamo membra gli uni degli altri, ma in modo tale da possedere doni di grazia. Sapete, lo dico oggi liberamente e apertamente, perché stimiamo e esitiamo a pregare per il battesimo dello Spirito. Lo sapete, lo sai, solo per paura che le persone si lascino andare, che perdono l'equilibrio e che pensano: ora dobbiamo aggiungere questo e questo e questo, e dobbiamo dimostrare questo e questo e questo, in modo che gli altri possano vedere che è successo qualcosa. Quando arriviamo al punto in cui non abbiamo più idee nostre, in cui non pensiamo più se il fratello ora mette le mani con fermezza sulla persona, allora accada, ma se si mette solo una mano, si impone solo una mano, allora ho dei dubbi. Non potete immaginare quante persone abbiano tali idee proprie, ma poi vanno e vengono e non succede nulla. Se mi date la certezza che nessuno inizia a impazzire, nessuno si comporta in modo sconveniente, nessuno si lascia andare e rimane normale, allora vi dico che ho fede che Gesù Cristo, e che Gesù Cristo è ancora lo stesso oggi, e che Lui che battezza veramente con spirito e fuoco, ma non ci rende pazzi o confusi, ci rende normali e sobri. Abbiamo bisogno di questa certezza, ma è davvero, davvero, non voglio dirlo con incredulità, ma il passato ha insegnato questo davvero. E voglio dire, qualcuno l'ha detto e ha fatto notare che il fratello Branham, per esempio, come avete notato nel film, dice: ora prendo ogni spirito che è qui sotto il mio controllo alla gloria di Dio nel nome di Gesù. Ci sono effettivamente molti spiriti che ronzano in giro. Se fossero andati direttamente all'inferno saremmo tutti in una posizione migliore, ma sono nell'aria ed esercitano la loro influenza da lì e tutto ciò che ne consegue è per la maggior parte sui credenti. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sobrietà. Togliamo ogni nostra immaginazione, come abbiamo appena letto, per conoscere la volontà di Dio. Ciò che è scritto qui, buono, gradito e perfetto, ciò che è buono e piacevole, ciò che è piacevole e perfetto, viene da Dio, ma ancora siamo qui sulla terra. E così come siamo rimasti normali durante la più grande rivelazione del Signore, dovrebbe essere possibile per tutti noi rimanere veramente sobri durante la più grande esperienza con Dio. Ripeto, il fratello Brano chiese ai suoi amici: avete ucciso il cinghiale, e non parlò delle cose potenti che vide o udì in quel luogo. Le persone che sperimentano qualcosa con Dio rimangono sobrie, rimangono chiare. Ma vi dico anche come può essere ancora possibile che qua e là il nemico voglia rivendicare l'anima di una persona. E quando arriva lo Spirito di Dio, naturalmente si scatena una battaglia. Questo è chiaro, si scatena una rissa e poi la vittoria deve essere decisa a favore di Dio. Solo così lo Spirito di Dio potrà disporre pienamente dell'uomo. Abbiamo quindi bisogno della grazia di Dio, della chiarezza, della sobrietà e della conoscenza, discernimento, tutto sia che serviamo o che siamo serviti, tutti ne abbiamo bisogno, ma siamo interamente pronti a renderci completamente disponibili a Dio, anche quando accadono le cose più grandi, in modo da rimanere sobri e chiari. Credi che Dio lo metterà nel nostro cuore. Poi è scritto ancora qui: avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Quindi non abbiamo portato con noi nemmeno la grazia, la fede, la misericordia e lo Spirito. Paolo scrive ai Galati e chiede: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la fede? Così Paolo chiede. Allora, cosa abbiamo ricevuto? Da chi l'abbiamo ricevuto? Per grazia del nostro Dio. Vi dico che io stesso sono sopraffatto, perché nel corso degli anni sono stato davvero testimone di una serie di incontri in cui la parola di Dio, che prima non si vedeva, è stata illuminata. Connessioni che non sapevamo, improvvisamente le abbiamo viste, come se una mano invisibile avesse in qualche modo riunito tutto ciò che prima era sparso in un bellissimo quadro. Chi è stato? Sono stato io? Lo sapevo? Il fratello Rus a volte dice: almeno tu sai predicare. In fondo è un uomo molto umile e io dico: se potessi farlo lo farei. Capite cosa intendo dire? No, sono contento che rispetti più suo fratello che io stesso, forse di più di se stesso, lo faccio anch'io. Ma nessuno può fare nulla se non gli viene dato da Dio. Non c'è persona sulla terra che possa fare qualcosa. Se avete qualcosa, vi garantisco che gli è dato da Dio. È vero, ogni persona che ha avuto qualcosa di divino nelle sue mani, nel suo cuore, nella sua vita, lo ha ricevuto da Dio. Che sia un ministero, una parola, un compito, qualsiasi cosa, è stato da Dio, l'ha ricevuto da Dio. È così o no? E rimane tale fino alla fine, in modo che nessuno possa vantarsi davanti a Dio. Poi è scritto ancora qui: se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Anche questo dono è stato posto su un fondamento di fede. Anche i doni devono poggiare sul fondamento della fede, devono essere poste su di esso, soprattutto per i portatori dei doni, che si tratti di ministeri o di doni, si tratta un solo e un medesimo Signore che opera tutto in tutto, ma solo allora quando c'è la fede la cosa può muoversi, Dio può operare, Dio può fare qualcosa. La fede deve essere nel cuore, nell'anima, prima che si mette all'opera un compito, un ministero, un dono possa aver luogo. E poi avviene secondo la fede, secondo la grazia che ci è stata data. Di nuovo grazia. Noi cantiamo grazia e niente di più, niente di più e niente di meno. È stata la grazia, grazia che siamo salvati, grazia che possiamo credere come dicono le scritture, Grazie che Dio ci ha aiutato a classificare, a ordinare le cose. Di tanto in tanto è necessario ascoltare una testimonianza da parte di persone che vengono aggiunte nuove. Questo fa davvero bene. La sorella di Saarbrücken è venuta a trovarmi in ufficio e allora uno si rende conto di nuovo cosa sia grazia. Cosa sia grazia, si vede di nuovo una persona che diventa vecchia e grigia e cerca Dio, e cerca Dio, e cerca Dio. Naturalmente nell'edificio dove la torre va verso il cielo, ma dove la torre punta al cielo, purtroppo accade che le persone siano portate in basso. Ma ci sono anche persone sincere, dobbiamo semplicemente distinguere tra le persone e il sistema, e siamo grati a Dio per questo. Non siamo arrabbiati con nessuno, indipendentemente da chi sia, ma non ci piace il sistema che trascina le persone verso il basso. Ma di tanto in tanto bisogna ascoltare persone come queste che improvvisamente dicono: fratello Frank, per me è ancora tutto come un sogno. E poi si sente dire: che grazia, che tale grazia. È qui che il testo continua: conformemente alla fede, se di ministero attendiamo al ministero. Anche questo ne fa parte. Il dono del ministero nella comunità è legato al servire. Il Signore dice: e chiunque di voi, tra di voi, vorrà essere primo sarà vostro servo. Ma nessuno lo vuole, ma dobbiamo servire che lo vogliamo o no, perché ci è stato dato il ministero. Il fratello Russo ha letto da 2 Corinti 5 nel fine settimana: ci ha affidato il ministero della riconciliazione. E poi continua: se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, Dio dà la grazia per ogni cosa. Non c'è un solo incarico, non c'è un solo ministero che Dio abbia dato che non dia la grazia di adempiere e benedire tutti coloro che lo ascoltano. A tutti coloro che l'ascoltano. Anche qui dobbiamo recuperare un po' il tempo. A volte mi accorgo con i fratelli e le sorelle che vengono dall'estero del grande valore che attribuiscono a qualsiasi consiglio che gli viene dato loro. È incredibile, non lo cercano, non ce lo auguriamo. Eppure ci sono persone che hanno semplicemente fede in quello che gli consigliamo. E intendo anche qui con noi, lo faccio quando predico in altre chiese e non mi limito a fare l'appello all'altare e a pregare per il peccato, e non mi limito a fare l'appello all'altare e pregare per il peccato e per i malati in generale. Ma quando questo lo faccio, ma quando qualcuno della chiesa è malato e viene a me, mi rifiuto di pregare per questa persona, allora dico semplicemente: per questo ci vogliono gli anziani della chiesa, lo mando a loro, e dico a tutti i fratelli, non importa chi siano, la fiducia di una chiesa locale deve essere riposta nei fratelli che Dio ha posto nella chiesa locale. Dovete avere più fiducia negli anziani della chiesa che in me. Io vado e vengo, ecco i fratelli che Dio ha messo sono sempre fra di voi, ma siate onesti, se dovessi decidere qualcosa da parte e gli anziani fossero chiamati a dire da loro, ascoltare entrambi la parte, chi lo farebbe? Chi ha rispetto per i ministeri che Dio ha nominato? E la scrittura dice: gli anziani siano reputati degni di doppio onore. In sostanza, quanto ci siamo allontanati dal vero modello della Bibbia. Se vogliamo diventare una Chiesa modello alla fine, allora dobbiamo tornare al modello biblico. È così o no? E questo include onorare i nostri fratelli locali, averli a cuore, avere fiducia in loro, a liberarci da ogni pensiero che è il nemico, e dico che il nemico sta arrivando, il nemico è in azione, e il nemico viene con astuzia e scaltrezza, non viene sempre facendo rumore, a volte viene in silenzio. Sì, per la maggior parte, a volte sussurra anche tutto piuttosto all'orecchio delle cose strane. Cosa dice il fratello Branham? Se ti sussurra all'orecchio e dice qualcosa contro qualcuno, non ascoltarlo. Come dice il fratello Branham, sostieni il tuo pastore. Il popolo che Dio sta conducendo è un gregge di pecore, pecore del suo pascolo, pecore che si uniscono e che hanno ascoltato la voce del buon pastore e che apprezzano anche i pastori che Dio ha posto. La voce del buon pastore che apprezzano anche i pastori che Dio ha posto. E voi ve ne siete già resi conto. Pietro scrive che non dobbiamo avere il sopravvento sul gregge. Esiste anche questo. Ci sono persone che picchiano, e io l'ho visto. Ho visto davvero il fratello piccolo ma potente colpire il tavolo così forte da farmi rabbrividire. C'era una specie di discussione, fratelli, all'improvviso la sua mano ha colpito il tavolo e poi ha detto: ora parlo io, e parlò. Ma qui non siamo così, crediamo che il Signore debba operare tutto in tutti. Se lo forziamo, sia con facendo agli altri paura che con qualsiasi altra cosa, non è reale. Ma se Dio lo realizza attraverso la proclamazione della parola, allora è reale e rimane tale. Quindi non come governatori con la forza, ma come coloro che servono, e noi vogliamo essere trovati come coloro che servono effettivamente il popolo di Dio. Poi continua: l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente, come stato ai tempi del risveglio. Che calore, che intimità! Dico, quando un fratello vi dice: sì, noi anziani qui ci sentiamo ancora oggi allo stesso modo, ma 30 anni fa, quando c'era ancora il risveglio, dopo la seconda guerra mondiale, la gente gridava a Dio nelle sue necessità spirituali e fisicamente. Sapete com'era quando un fratello dava all'altro un bacio, che era qualcosa di prezioso? Capitava che veniva dal profondo del cuore. E oggi spero che i nostri amati fratelli italiani non si offendano, ma a volte è diventato un'abitudine, un'abitudine. Si bacia da sinistra, si bacia a destra e si bacia a sinistra. Quando ho capito che stavano solo baciavano nell'aria e non mi stavano baciando affatto, ho guardato oltre, ho dato una bella stretta e poi sono andato avanti. Ecco cosa succede: guardano dritto davanti a sé e fanno solo un bacio in aria, e poi tutto continua come prima e nessuno ha baciato nessuno. No, non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di cose vere, cose buone, non di destra a sinistra, ma di cose veramente belle come dovrebbero essere. E allora saremo di nuovo tutti un po' felici, non è vero, fratello Momo? Allora saremo sani, ringrazieremo il Signore e andremo avanti con fede. Io desidero la cosa vera, anche tu davvero la cosa vera che solo Dio può dare, un amore intimo senza falsità, senza astuzia inganna, non due volte, ma uno solo. E non so, me lo sono ricordato adesso, ma a tutt'oggi tra le persone che non ho ancora scoperto chi ha portato il termine a termine questo, quando se ne presentò la necessità col mio caduta in India, sai, le 16 persone che avrebbero dovuto morire lì, tra cui anch'io, ancora oggi, e poi le persone sono tutti così veloci e non sono passati 12 ore, forse neanche due. Non so chi fosse stato che ha detto questo. Fino adesso nessuno è venuto a dire sono stato io. E questo mi sembra strano. Avrei pensato, tutti sanno che sono morto. Sono già diventato una tomba dentro di me. Non l'ho ancora detto a nessuno e mi sarei davvero aspettato che la gente uscisse da qui ancora accaldata dal caldo torre e poi magari venisse qui a cantare grande Dio, ti lodiamo Signore, lodiamo la tua forza dopo aver portato tali cose fuori. Non lo lodate, non lo lodate, prima venite e dite quello che fate e poi avete ancora tempo per lodare Dio. È vero o no? La Chiesa del Dio vivente è lì da qualche parte per creare fiducia. Se non c'è fiducia, dove dovremmo arrivare? Come ho detto, non so, erano forse 30 persone, ma erano più o meno 30 persone, ma io vi garantisco, devono venire e dirlo. Un giorno dovrai venire, non c'è altro modo, non si può ballare a due matrimoni, non si può, devi prendere posizione una volta sola e dire questo è il mio posto nella buona e nella cattiva sorte, sarò qui con te, con Dio e tra di noi. Capite cosa voglio dire stasera? Il fratello Russo ha parlato di esortazione, questo è il suo ministero, e oggi sono quasi entrato nell'ufficio di un altro e ho dato qualche esortazione qui, ma se solo sapeste come vengono dal profondo del mio cuore. Non sto qui a gridare avanti e indietro, ma è così importante per me che siamo al fianco di Dio l'uno dell'altro, che abbiamo fiducia in Dio l'uno nell'altro, che viviamo davvero l'amore divino dove dovremmo viverlo, con le parole da qualche parte. Tutti possono farlo, chiunque può farlo qui tra di noi, con gli altri. Noi vogliamo dimostrare che amiamo il Signore, che ci amiamo. Con l'aiuto di Dio possiamo dire semplicemente: Signore, eccoci qui, prendici, benedicici, usaci, rendici una benedizione, fai di noi ciò che ti piace. Vedrete nel momento in cui l'aria è limpida e anche i cuori sono limpidi e lo Spirito di Dio può operare, ogni persona ha messo via le sue cose che sono artificiali o che vogliono fare essere e così via, e veniamo effettivamente alla presenza di Dio e diciamo: Signore, devo leggere questo versetto e poi arriveremo alla fine. È sempre bello quando l'orologio è lì attaccato, non vedo mai che ora è, anche se l'orologio è appeso lì, ma completamente accecato dal bagliore della luce non riesco a vedere una lancetta, ma il tempo va avanti lo stesso, non si ferma. C'è una parola meravigliosa qui in Atti 15, l'ho sottolineata, dovrebbe essere il versetto 8. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna distinzione fra noi e loro.
denen den Heiligen Geist gerade so verliehen hat wie uns. Er hat keinen Unterschied.
È proprio questo dove volevo arrivare. È questo che volevo leggere stasera. Non ha fatto distinzione fra noi e loro. Ora vi chiedo, quando sperimenteremo la potenza dello Spirito Santo di Dio, farà una distinzione fra noi e loro, fra loro e noi? No, non farà alcuna differenza. Egli è lo stesso, rimane lo stesso. E ciò che fa oggi sarà uguale a ciò che ha fatto ieri. E non fece alcuna distinzione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Se ora abbiamo fede nella presenza di Dio, allora il nostro cuore sarà purificato. E allora lo Spirito di Dio può scendere. A quel tempo accadeva che sotto la stessa predica le persone divennero credenti, lo Spirito veniva e li convinceva di peccato, riconoscevano il loro peccato, chiedevano perdono, venivano purificate e riempite di Spirito Santo. Sono state purificate e riempite di Spirito Santo. Nonostante tutto, fede che Dio è più potente di ogni circostanza. Non so chi fosse, ma uno dei fratelli ha pregato: Signore, anche se non ho il potere di fermare la tempesta, so e conosco colui che ha il potere di fermarlo, di fermare la tempesta. Credo che sia stata una cosa potente. A volte possiamo dire tante cose, ma poi ci rendiamo conto che è più vento e le tempeste rimangono. Ma dobbiamo essere umili, come ha detto il fratello Branham. Se non ho la fede che Dio realizzerà ciò che ha promesso, allora non voglio ostacolare coloro che hanno la fede attraverso la quale Dio può realizzare la sua parola. Quindi vogliamo anche andare avanti nella fede con l'aiuto di Dio. Se abbiamo abbastanza fede per risolvere un problema, ringraziamo Dio. Se non abbiamo abbastanza fede, non disperiamo comunque, ma ci rivolgiamo al Signore e diciamo: vieni in mio aiuto, da solo non ce la faccio. Allora Lui viene, interviene, calma la tempesta, le onde si placano e tutto torna a posto. Che queste parole cadano nei nostri cuori, che lasciamo lavorare lo Spirito di Dio affinché portino frutto per l'eternità. Amen.